Cominciare, vi silenzio tutti, mentre gli amici di Meet si autosilenziano. Bene, allora condividiamo le letture che sono qua. Vediamo. Sì, ma non è questo. Allora, un attimo solo. Eccolo qui. Bene, allora gli amici di Meet dovete avere voi davanti le letture, mentre gli amici di Zoom le possono vedere sullo schermo. E, ecco, e allora iniziamo il nostro incontro, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Questa volta l'incontro è pomeridiano. Fate un po' di pazienza, ma io faccio quello che posso, quindi in base anche agli impegni che, grazie a Dio, stanno riprendendo e se il Signore mi mantiene in salute, potrò continuare a fare. E allora, appunto, devo, spostare un po' l'orario. E vi ho già anche detto, appunto, quelli che settimana prossima, saranno gli incontri che posso proporvi. E li ho messi sulla chat, no? E poi in particolare devo dare una piccola indicazione agli amici di Meet, nel senso che lo già dico adesso e poi lo ridirò, che quando faccio gli incontri in presenza, non come quello che stiamo facendo adesso, dove ho davanti principalmente delle persone e quindi e insieme mando via internet. Non potrò, come dire, a incontro iniziato, mettermi lì ad ammettere le persone con Meet. Nel senso, con Zoom io disabilito la sala d'attesa e uno entra quando vuole. Qua, invece, per gli amici di Meet che non riescono ad entrare in orario, non posso mettermi lì a tener d'occhio l'iPad, no? Perché sono preso poi dall'incontro con le persone. Qui lo posso fare, non mi dà problema. E, bene, detto questo, piccola nota di servizio, invece andiamo a cose più importanti, le letture di questa sesta domenica del tempo ordinario, con cui interromperemo il tempo ordinario. Il tempo ordinario, naturalmente, come sappiamo, è interrotto dai tempi forti e settimana prossima noi cominceremo il tempo forte della Quaresima, con mercoledì, il mercoledì delle ceneri e domenica prossima la prima domenica di Quaresima, per cui avremo un altro tema o un'altra prospettiva legata essenzialmente, come sappiamo, alla Pasqua, ma di questo parleremo. Invece, in questo cammino del tempo ordinario, le letture di oggi hanno a che fare, vedremo, con il tema della lebbra, nel senso che, in che senso poi leggeremo questo, perché la liturgia ci propone nelle letture questo tema. Non perché, scusate la stupidità, ma cioè perché è la giornata per i lebbrosi, che non so anche, non ricordo quando è, c'è ancora, no? Una giornata in cui le chiese raccolgono, no, degli aiuti per queste persone ammalate nel mondo, ricordo, no, le immagini con i manifesti della Raoul Folleró o altre associazioni, no, che si lavoravano per aiutare queste persone, ma vedremo che appunto la prima e la terza lettura hanno a che fare con la lebbra, vedremo però con che significato nel contesto biblico. Per cui la prima lettura è tratta dal Levitico, capitolo 13, versetti 1, 2 e poi 45 e 46, come vedete sono sempre dei tagli, e dice così: Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando «impuro, impuro», sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Allora, vedete, letto così immediatamente, naturalmente il primo riferimento è a una situazione di malattia e a un distanziamento, sembra proprio una lettura per i nostri giorni, no? Un distanziamento che deve tutelare gli altri no, dal diffondersi di questa malattia che appunto aveva un'espressione appunto su visibile, no, sul corpo, una pustola, macchia bianca, eccetera, eccetera. Ora, diciamo subito che nella Bibbia la lebbra, così come la conosciamo, io poi non ho mai incontrato direttamente una persona ammalata di lebbra, penso come molti di voi abbiamo delle immagini, no, di queste persone che perdono pezzi di dita, dei piedi, no, delle mani. Ora, nella Bibbia è questa, ma non è questa, cioè non è solo questa, perché poi a un certo punto si parla addirittura di una lebbra dei muri, e poi anche qualcosa che ha a che fare naturalmente con una dimensione morale, tant'è vero che poi ricordate che quando uno guariva dalla lebbra doveva andare dal sacerdote del Tempio, che in qualche modo constatava, dando anche il perdono, e riammetteva nella comunità. Quindi qualcosa vediamo che divide, che allontana. Allora, è sì qualcosa di una malattia, per cui anche gli antichi sentivano che c'era bisogno di distanziarsi dall'ammalato, però è anche una dimensione che è già, come dire, di quel male che ci divide, di quel male che ci allontana, che ci fa lontani, che tante volte poi ha anche delle espressioni esterne, nelle ferite, negli scontri, nei conflitti, nella violenza, che si scatena fra le persone, ma che sappiamo parte dal cuore, tanto che si può stare tanto vicini fisicamente, ma distanziati interiormente. E come sappiamo, questo ce lo dicono i mass media, sono aumentate le separazioni nel tempo del lockdown, e c'era quella battuta, no, che girava, non so chi me l'ha mandata, qualcuno di voi, che diceva i primi giorni, no, che in cui si era costretti a stare insieme, e diceva cioè, questo tempo devo stare più in casa, devo dire che sono stato più con la mia famiglia, e devo dire che ma che in fondo mia moglie è una brava persona, cioè quasi per dire, prima la frequentavo poco, lo stesso si può dire del marito, no? Ma questo non è soltanto nelle relazioni affettive, nelle famiglie, ma come sappiamo, come so io per esempio, anche nelle comunità religiose. E allora c'è un male che allontana, un male che divide, che fa perdere pezzi e che divide anche l'interno di noi, perché poi, come dire, il male non soltanto ci divide dagli altri, ma ci divide interiormente. E sappiamo che il cammino per volersi bene ed accogliersi nella propria verità, nella propria realtà, è tutto da scrivere, è tutto da fare. Pensate anche nel volerci bene, nell'accoglierci nel nostro invecchiare, nell'accoglierci nel nostro non essere più quelli che eravamo una volta, ed accogliere questo, voler bene a noi, a questa parte di noi che cambia, che non risponde più a quello che noi vorremmo essere, vorremmo continuare ad essere, eccetera, eccetera. E allora c'è una lebbra che, tra l'altro anche impuro, come sapete, la purezza e l'impurità nella Bibbia non è quella che magari forse chi di noi ha più anni, alcune volte anche negli ambiti ecclesiali è stato un po' educato, soprattutto voi donne, no? Cioè che dovevate custodire la purezza, ve lo dicevamo noi preti, no? Gli uomini naturalmente, le donne dovevano essere pure e caste, giungere pure e casta al matrimonio, gli uomini non importa, ma le donne sì. Per cui la purezza, in questi discorsi che ci venivano fatti, aveva a che fare con la sessualità, no? E nella Bibbia, la Bibbia è molto meno sessuofoba di noi, in generale, e allora nella Bibbia puro, tamid, in ebraico, è integro, integro. Con l'idea di qualcosa che non è frantumato, non è corrotto, non è spaccato, è qualcosa che è raccolto, sta insieme. Per cui anche in quel dire impuro, impuro, c'è un dire, si potremmo anche tradurre, la mia vita non sta insieme. Ed è un pericolo per me e per altri. In fondo, in quell'impuro che il lebbroso doveva gridare vedendo qualcun altro, era un grido che gli diceva: guarda, io sono un pericolo per te. Io sono un pericolo per te. Io sono pericolo già a me e lo sono per te. E questo, no, credo, quando in qualche modo la nostra vita non riusciamo più a tenerla insieme, diventa un po' un casino, e sentiamo che a volte rischiamo di incasinare altri. Nei nostri casini incasiniamo altri. E allora c'è una situazione di sofferenza, no? Di morte, in questo senso di impurità. E allora il Salmo, invece, Salmo 31, dice: beato l'uomo cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Vedete, il Salmo nomina di più quella tematica che, fra l'altro, poi avremo modo di approfondire, pregare, cogliere nel tempo quaresimale, che è quella del peccato, su cui dovremmo un po' parlare, no? Perché detto a bruciapelo, tanto voi non mi potete rispondere, siete in silenzio ognuno. Qual è il mio peccato? Non che il mio voglia di me, ma ciascuno il suo. Non so, se dovessimo domandarci, ma io qual è il mio? Che peccato mi abita? Non so se riusciremo, a volte non riusciamo a cogliere, a dar nome, peccato? No. Vedremo un po' perché veniamo da tempi non molto lontani in cui tutto era peccato. Tutto era peccato. E quindi c'era una impostazione, un discorso nelle chiese, no? Molto pesante sul peccato, sul peccato. E poi si è passati a peccato, cioè forse nei nostri ambiti, forse i più tradizionalisti parlano ancora di peccato, ma poi peccato? Ma io vi rimando solo una frase di Paul Beauchamp, uno dei più grandi biblisti, morto agli inizi del 2000, del secolo passato, Paul Beauchamp, un francese, che proprio in un libro sui Salmi, che fra l'altro se lo trovate può essere qualcosa che aiuta, si chiama Salmi giorno e notte, Città Nuova Editrice. E lui dice, in un passaggio dice nella Bibbia e nei Salmi, il peccato è volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. Che fra l'altro mi sembra interessante perché ci aiuta a cogliere questo non in termini moralistici, come a volte purtroppo siamo stati educati in ambito ecclesiale, no? Cioè non devi combattere il peccato per essere bravo, fai il bravo, cerca di essere bravo. E per cui il peccato era un po' una macchia che sporcava l'immagine di noi, quello che volevamo essere, quello che dovevamo essere, no? Per essere approvati, amati. Nella Bibbia, il peccato ha a che fare con la morte, si combatte il peccato per vivere, per essere vivi, perché la morte mi abita. Ci abita come pulsione di morte, che mi allontana, che mi divide. Vedete, torna il male, la lebbra, no, della prima lettura. E allora questo salmo dice: felice l'uomo in cui questa spinta di morte è stata vinta. Coperta, il peccato viene coperto da Dio, non è reso inefficace, e il cui spirito è sanato, dice, nel cui spirito non è inganno, no? Poi la morte sono le logiche di morte, le dinamiche di morte, appunto le menzogne che a volte ci diciamo, no? In cui siamo carnefici e vittime. Tante volte, no? E che producono divisione, distanziamento, morte, no? Allora, ecco quindi questo salmo. La seconda lettura, come sempre, come tante volte, almeno io faccio fatica a trovare il filo rosso, no, delle letture perché è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, ci arriveremo il martedì, fra qualche martedì, siamo arrivati al capitolo 6 al momento, e dice: fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutto e in tutti, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Naturalmente questi versetti noi li dobbiamo contestualizzare nella lettera, che ricordate, scritta da Paolo a questa sua comunità, che è una comunità bella, viva, ma con tanti casini all'interno, con tante divisioni, con tanti scandali. Lo scandalo è l'inciampo. È l'inciampo che fa cadere il fratello, la sorella, e che crea appunto divisione, allontanamento, eccetera. E quindi siamo in una fase esortativa in cui Paolo nei capitoli precedenti ha così trattato le problematiche più puntuali, e vi rimando poi su questo sia alla lettura della lettera, prima di tutto, e poi se volete alla lettura che stiamo facendo insieme. Per cui qui è in una fase, è in un momento di esortazione, no? Cioè, dove ci sia una vita che è vissuta per la vita. Fate tutto per la gloria di Dio. La gloria di Dio qui non è per dare importanza a Dio, ma fate tutto in una prospettiva di ciò che è importante, di ciò che pesa. Ricordate che gloria non è la doxa greca. In ebraico gloria è kavod, e kavod significa peso. E allora è come dire, in che prospettiva vivi? Perché a volte le nostre scelte, le nostre, sono fatte magari in prospettiva di qualcosa che non ha peso. Non è, per cui investiamo tanto della nostra vita in futilità, in una prospettiva di futilità. Forse anche questo tempo che stiamo vivendo nella sua difficoltà ci costringe a vagliare in che prospettiva viviamo, a che cosa, a chi diamo gloria, a chi diamo peso, a quale speranza. Ora, il Vangelo è tratto dal primo capitolo di Marco, ed è la fase, il pezzo finale del primo capitolo. Perché lo dico? Perché adesso ve lo ricordo. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Allora, all'inizio vi ricordavo che questa è la parte finale del capitolo 1, perché come sappiamo, cercare di interpretare un testo è importante anche ricordare e vedere il contesto di quel testo, eh? E nel senso che in queste domeniche, a partire dal battesimo del Signore fino ad adesso, la liturgia ci ha proposto di seguito il primo capitolo di Marco. Noi pezzettino per pezzettino abbiamo letto, no, tutto il primo capitolo di Marco. E questo è importante perché il primo capitolo di Marco è una giornata tipo di Gesù. È come se nel primo capitolo si presenta Gesù in quello che è e in quello che fa. Ricordate, l'abbiamo visto al battesimo, iniziare con il battesimo, immergendosi con noi nelle acque di morte del nostro peccato per risorgere con noi a vita nuova. L'abbiamo seguito nella tentazione nel deserto, l'abbiamo seguito andare in Galilea e cominciare ad annunciare che il regno di Dio è qui, convertitevi e credete al Vangelo. L'abbiamo, ricordate, l'abbiamo seguito in sinagoga a Cafarnao, dove libera quell'uomo posseduto da uno spirito immondo, uno spirito impuro, dal male che ci portiamo dentro. E domenica scorsa, vi ricordate, l'abbiamo visto nel suo farsi vicino alle sofferenze e ai mali delle persone. Nell'episodio che comincia con la guarigione della suocera di Pietro, con la guarigione di tanta gente, non di tutti, ricordate, l'avevo sottolineato, no? Il testo dice li portavano tutti gli ammalati, no? Tutti, guarì molti. E poi ricordate che nel suo non farsi, ingabbiare, in quello che lo stesso Pietro poi tenta di fare, nell'essere un guaritore, nell'essere ridotto a una lampada magica, un grande medico da cui noi andiamo quando abbiamo bisogno per farci guarire dalle nostre malattie. Ricordate che lui al mattino va a pregare presto, Pietro lo cerca, si mise sulle sue tracce, lo cerca e vi ricordate che gli dice: tutti ti cercano, cioè della serie Gesù, ma che stai a fare qua? Con tutto il bisogno che c'è, tu ti metti a pregare? Attenzione, perché in quelle parole di Pietro c'è tante volte anche la tentazione che è anche nei nostri cuori di volere un Gesù a modo nostro, cioè che faccia quello di cui noi abbiamo bisogno, che si sbrighi pure, non perda tempo, no? E come fra le, anche a voi sarà capitato, no? Nel senso che una volta ero davanti al supermercato ad attendere di entrare, c'erano due signore che parlando così, no, di quello che stiamo vivendo, una diceva all'altra: e che dobbiamo fare? Affidiamoci a Gesù. Cioè, affidiamoci a Gesù, no. Quindi c'è, cioè, come dire, vedendo che i vaccini non arrivano eccetera, affidiamoci a Gesù, no. E quello è, no, cioè, come lo vogliamo noi? Perché noi siamo il centro, noi capiamo sempre meglio di come le cose stanno, no? Capiamo tutto. E la cosa sorprendente, vi ricordate che Gesù, deludendo Pietro, perché Pietro in quel tutti ti cercano, e immaginiamo, io immagino che si era già organizzato. Aveva dato i numerini a tutti quanti quelli che erano in fila, aveva fatto le cose bene, non come noi meridionali, e quindi Gesù, invece di dirgli: sì Pietro, scusa, sai Pietro, sai, avevo bisogno un po' di stare, ma andiamo subito, arrivo, no? Cioè, come magari Pietro ci sarebbe aspettato, dice a Pietro: andiamocene altrove, perché anche là io, e poi vedete, Pietro vuole condurre lui Gesù, è Gesù che conduce i discepoli, non siamo noi che conduciamo Gesù. Se siamo suoi discepoli, dobbiamo accettare anche il rischio di stargli dietro, anche quando non lo capiamo. E vedete, lui dice: andiamocene altrove, perché come ci siamo fermati la volta scorsa, la sua buona notizia è una notizia che parla di salvezza, che mette in gioco anche dinamiche di sanazione, se si può dire così, ma la sanazione è all'interno della salvezza. Ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati a riflettere su quello che vi proponevo, dove la salute, che è una cosa importante, non è il fine della vita. Il fine della vita è l'amore, che muove dinamiche di vita, ma non è la salute come bene assoluto. Forse questa è anche una riflessione che tanti stanno tentando di fare, no? In questa situazione. È importante, dobbiamo lavorare, dobbiamo custodirla, ma non si vive come fine per noi cristiani, o no? No, per amare. E allora, vedete, questo brano segue quello, cioè, per cui, notate, no? Cioè Gesù se ne sta andando, e un lebbroso lo supplica in ginocchio e gli dice appunto: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione. Ora, nelle vostre Bibbie, quelle che hanno un apparato critico più serio, troverete che in nota, in alcuni codici più antichi, non c'è ne ebbe compassione, ma c'è induritosi. Induritosi. Tant'è vero che, notate, subito dopo dice, e ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va e invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. C'è un Gesù spiccio, per certi versi un po' duro. E guardate, un'interpretazione può essere proprio questa, alcuni biblisti la fanno, cioè che Gesù si è indurito nei confronti di Pietro e in quel tentativo di rinchiuderlo nella figura del guaritore e sta andando via da questa tentazione, incontra un lebbroso che ancora gli chiede di essere purificato, lo si mette in ginocchio. Allora, da una parte lui non vuole, cioè nel senso che sta andando via, dall'altra parte il suo cuore non può trattenersi. Vedete, questo l'Antico Testamento tante volte lo dice, no? Noi conosciamo poco l'Antico Testamento, per cui queste cose ci possono risultare un po' distanti, perché soprattutto nei profeti, quando il Signore dice dopo, attraverso il suo profeta, dopo aver detto di tutto a Israele, averla chiamata nei modi più duri, no? Per scuoterla dal suo peccato dal quale non vuole uscire, e poi gli dice a un certo punto: ma come farò ad abbandonarti, Efraim? Come potrò non amarti? Cioè lui fa il duro, ma quasi poi alla fine non ci riesce. Come no, anche in Osea, io li ucciderò con le mie parole, cioè nel senso che io più di parlargli non posso. E allora anche qui è Gesù che non può trattenere il suo cuore compassionevole. Da una parte sta andando via, da una parte non vuole fermarsi in quello che noi discepoli vogliono tenerlo, dall'altra parte non può non fermarsi con lui. E allora, vedete, in questo senso, no, induritosi, e allo stesso tempo dice: lo voglio, perché io questo voglio, la vita. Vedete, il lebbroso che lo supplica dicendo: se vuoi, quasi a dire: io non so se tu lo vuoi, il mio male è così profondo nel mio cuore che io non so se qualcuno mi vuole, veramente mi vuole e mi vuol bene, e questo male a volte mi fa pensare che neanche forse Dio mi vuol bene. E allora dice appunto: se lo vuoi. E Gesù che si indurisce e allo stesso tempo sbotta dicendo: lo voglio, lo voglio. Gesù narra il cuore di Dio, il cuore del Padre, che vuole, lo vuole profondamente perché ci vuole bene. E allora, questo invito lo cacciò via subito, vedete, ammonendolo severamente, proprio perché il Signore non vuole che sia scambiato, e questo non ce la farà, fino a un certo punto. Qui fra l'altro c'è il cosiddetto segreto messianico, di cui magari poi una volta parleremo leggendo di più il Vangelo di Marco, in cui Gesù non vuole, proprio perché non vuole che venga interpretato a partire dagli uomini, ma vuole che il suo essere Messia, Salvatore, Buona Notizia, sia mostrato a partire da Dio, che è diverso a volte da quello che noi ci attendiamo, anzi sempre. E quindi ammonendolo seriamente, lo cacciò via subito e disse: guarda di non dire niente a nessuno. E invece quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Ecco, allora è un po' questo, no? Cioè che il Vangelo è anche domani nella messa, questo è molto di più naturalmente, no? Cioè io vi condivido qualcosa, almeno le linee principali, no? Di questo Signore che il cui cuore che non può trattenersi nel volerci bene, non può trattenere, anche di fronte alle nostre contraddizioni, anche di fronte alle nostre trappole, anche di fronte alle nostre volerlo ingabbiare, volerlo manipolare, lui ce lo dice e allo stesso tempo non può abbandonarci. E questo, se volete, è buona notizia, è Vangelo, cioè che le nostre impurità, i nostri peccati, le nostre distorsioni, il nostro cuore impuro, eccetera, eccetera, non è più forte dell'amore di Dio. Non è più forte, no, non può ostacolare, non può essere ostacolo assoluto affinché il volerci bene di Dio per ciascuno di noi possa raggiungerci. E penso che possa essere anche una bella introduzione a quello che poi vedremo sarà anche il tema profondo del tempo di Quaresima e di preparazione alla Pasqua.